Dal Salmo 136. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
Là ci chiedevamo parole di canto, coloro che ci avevano deportato. Allegre canzoni, nostri oppressori, cantateci canti di Sion.
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra.
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù inviò i dodici, ordinando loro: Non andate tra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi. Scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo alla dodicesima domenica dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano. Possiamo dire che il tema che tutte e tre le letture trattano è quello della missione. E il Vangelo pone in risalto non solo il tema della missione, ma anche lo stile della missione. Attraverso la missione, la comunità o il popolo eletto si fa strumento e veicolo di elezione per tutti i popoli, avendo ricevuto gratuitamente dà, o meglio, si dà. Nulla è per noi come privilegio, e tutto deve circolare, deve diffondersi da Dio a noi, da noi ai fratelli. Gesù chiama, elegge, ma non per un fine così a circolo chiuso, diciamo. Gesù chiama per mandare, per inviare. E allora ciò che vale dentro la comunità cristiana è anzitutto questa legge dell'amore. Dio ci ama per primo, noi dobbiamo contraccambiare questo amore ponendoci al servizio dei nostri fratelli. E l'amore quindi che deve circolare dentro ogni comunità. I figli della Chiesa non possono accontentarsi di amarsi tra di loro come i membri di una patria terrena o di un partito. Anche a un livello così ampio vale ciò che diceva Cristo: se amate chi vi ama, eccetera. E quindi i cristiani devono sentirsi tenuti ad amare non solo i nemici personali, ma anche gli avversari, quelli che si contrappongono alla Chiesa, che la contestano. È necessario questo ricordarcelo, specie di questi tempi. Amare è sempre un impegno molto difficile, non solo per questi tempi, ma per tutti i tempi, per tutta la storia. C'è questa legge di Dio che si propone, questo comandamento ultimo e unico, ma risulta essere questo comandamento difficile da osservarsi. E quindi bisogna amare comunque non solo i nemici, ma alcune volte gli stessi avversari ideologici, che richiedono molto più impegno, sembrerebbe di no, però di fatto suppone che si sia arrivati a quella cosa sublime e rarissima che, come si diceva una volta attraverso uno slogan, occorre odiare l'errore e amare l'errante. Gratuitamente, dicevo, date. E in che modo? Ed ecco la parola forse più importante di questa liturgia, come si diceva, la missione. Gesù sceglie i dodici, li manda, indicando una volta per sempre che se egli sceglie ed elegge alcuni uomini, lo fa per mandarli. E noi cristiani, tutti indistintamente, non solo i preti missionari, siamo dunque alleati di Dio, alleanza nuova. Alleati di Dio non contro gli altri uomini, ma a favore di essi, per far giungere a tutti la salvezza, perché ognuno vede in noi dei servitori di Cristo per la diffusione dei misteri di Dio. Ecco, questo è l'approccio, il tema quello della missione, il tema quello dentro la missione della gratuità di Dio, che vuol dire anche un impegno da parte nostra a donare in modo gratuito come siamo stati amati.
C'è un altro tema che nel Vangelo di oggi viene appena accennato, ma viene richiamato quasi in maniera martellante, e quasi ossessiva, quasi un ritornello, ed è il tema dell'ascolto. Nel Vangelo si dice, Gesù dice, se qualcuno poi non vi accoglie, non dà ascolto alle vostre parole. E nella prima lettura del brano di Geremia ritorna appunto questo tema dell'ascolto, ma voi non avete ascoltato, non avete prestato orecchio per ascoltare. Quindi questo tema, questo filo conduttore all'interno della missione è un tema fondamentale. Mi sono soffermata moltissimo su questo aspetto perché mi ha fatto pensare, mi fa sempre pensare il tema dell'ascolto, perché quando ci incontriamo tra di noi, tra amici, tra le persone che si vogliono bene, tra conoscenti, anche tra persone che non conosciamo, il primo canale di contatto che possiamo avere con l'altro è proprio, ci è dato dalla possibilità di ascoltare quella persona che abbiamo di fronte. Eppure è così difficile ascoltare. E pensavo anche, come posso ascoltare il Signore nella preghiera se non ascolto chi è di fronte a me, che vedo, no? Che è di fronte, che mi parla. Mi colpisce a questo proposito il rumore di cui la nostra vita è intrisa. Spesso mi capita di andare magari a cena ad amici, parenti, e mi colpisce che al centro della casa, al centro dell'incontro, c'è sempre la televisione accesa. Mi colpisce sempre questo. E come si fa ad ascoltare veramente una persona se ci sono altri rumori? E l'ascolto ha bisogno di silenzio, ha bisogno di attenzione, anche l'ascolto della persona che mi è di fronte, soprattutto delle persone che mi sono di fronte. Quindi questo tema dell'ascolto, che richiama poi il primato della parola, è un tema davvero importante e si ricollega al tema della missione e dell'amore di cui ha parlato Padre Gianni prima, perché io credo che possiamo veramente amare gli altri ascoltandoli prima di tutto. Ascoltare è una cosa molto difficile perché implica proprio dimenticanza di sé, vuol dire proprio fare tabula rasa, no? E quindi è un esercizio di vero amore che possiamo fare nei confronti dell'altro, prima di tutto che abbiamo di fronte, e nei confronti di Dio. E quindi la prima cosa che mi viene proprio da sottolineare in questo Vangelo di oggi è proprio il tema dell'ascolto. Per poter essere missionari dobbiamo cominciare ad amare ascoltando l'altro, lasciare spazio all'altro dentro di noi. È quello che ciascuno di noi desidera quando incontra l'altro, un qualcuno che ascolti le parole, a volte anche semplici e banali, ma che ciascuno di noi riesca a trovare un piccolo posticino nel cuore e nella mente dell'altro, un posticino vuoto, no? È così che riusciamo veramente poi a trovare noi stessi, essendo ascoltati. Quindi davvero per essere missionari dobbiamo proprio imparare ad ascoltare gli altri e ad ascoltare poi la parola di Dio.
Il brano del Vangelo di Matteo che abbiamo letto è tratto dal cosiddetto discorso missionario di Gesù. Sappiamo che in Matteo ci sono cinque grandi discorsi di Gesù, che sono il discorso della montagna, è questo il discorso missionario, poi il discorso in parabole, il discorso cosiddetto ecclesiastico in cui dà istruzioni, formazione ai discepoli, e poi c'è il discorso sui tempi futuri, il discorso escatologico. Ecco, qui nel discorso missionario Gesù dà delle istruzioni ai suoi discepoli mandandoli a predicare il Vangelo tra la gente, ma è una istruzione che dobbiamo leggerla come un insegnamento alla Chiesa che cammina nella storia e che è sempre chiamata alla missione come ruolo centrale, ecco, del suo essere, come motivo centrale del suo esistere, perché i dodici che Gesù invia sono il nuovo popolo dei salvati, sono l'assemblea che poi sarà costituita da tutti i battezzati, e l'insieme, potremmo dire, di tutta la Chiesa di oggi, a cui spetta sempre un impegno e una riconversione in chiave pastorale e missionaria. Quali sono allora le indicazioni che Gesù dà ai discepoli? Le possiamo vedere una dopo l'altra in questo brano di Vangelo. Dice: cominciate a visitare il popolo che ha atteso i doni dell'alleanza, cioè rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele, perché anche se Israele poi non ha accettato, non ha aderito, non ha seguito, però ricordiamo che Israele è il popolo dell'alleanza, come dice San Paolo nella seconda lettura di oggi, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. E allora cominciate a visitare il popolo che ha atteso i doni dell'alleanza. Poi predicate lungo la strada, dice Gesù. Strada facendo predicate il regno dei cieli. Ecco, lungo la strada. È interessante questa indicazione. Predicate quindi non in un locale chiuso, non convocando riunioni, non organizzando seminari, ma predicate lungo la strada. Questo tema della strada come luogo della missione, della predicazione, che è un tema molto caro anche a Papa Francesco. Predicate lungo la strada. Poi, dice Gesù, affrontate il male. Quando dice guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, vuol dire affrontate, mettetevi di fronte alla realtà del male e fate vedere, date testimonianza che il Vangelo, il regno di Dio, è un regno di vita, è un regno di guarigione, è un regno che si oppone e vince le forze del male, il male fisico e il male spirituale. E poi dice, fate tutto gratuitamente, come gratuitamente avete ricevuto. Ecco, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il dono che ha ricevuto la Chiesa deve essere destinato, ecco, gratuitamente, cioè per grazia, ricordate, gratis è parola latina che significa per grazia, la grazia che la Chiesa ha ricevuto, di questa stessa grazia deve essere strumento verso il mondo. E poi il richiamo alla povertà, non procuratevi, dice. Poi elenca sette cose che non ci si deve procurare: oro, argento, denaro, sacca da viaggio, tuniche, sandali, bastone. Non è un caso, credo, che siano, che compaia il numero 7, perché è proprio un invito alla povertà radicale nell'annuncio. Anche questo è un tema caro a Papa Francesco, e sappiamo com'è difficile poi, perché sappiamo quanto a volte la necessità dell'annuncio si scontri a volte con la mancanza di fede nel fatto che Dio provvede, no? Allora si va in cerca del mezzo, si va in cerca del supporto, si va in cerca dell'organizzazione, si va in cerca del denaro. Ecco, non procuratevi, dice Gesù ai discepoli che manda. Poi dice: fidatevi della solidarietà degli altri, cioè in qualunque villaggio entrate, cercate una persona degna e lì rimanete, perché l'operaio ha diritto al suo cibo. Quindi abbiate fiducia nella solidarietà degli altri. E poi la raccomandazione conclusiva: portate il saluto di pace. Ecco, il segno che deve accompagnare l'azione missionaria del cristiano: il portare la pace. Là dove c'è annuncio del regno, c'è anche annuncio di pace. Ecco, sono le indicazioni che Gesù dà ai suoi discepoli. Abbiamo detto che questi discepoli sono, rappresentano, prefigurano la Chiesa che cammina nella storia ed è sempre chiamata alla missione. È sempre chiamata anche la Chiesa a rileggere queste istruzioni del Maestro e ogni momento, ogni generazione, a farne tesoro, a non dimenticarle mai.
La prima cosa che mi viene in mente è proprio la missione. Questo Vangelo chiaramente invita i dodici, ma quindi anche ciascuno di noi, alla missione, ad essere missionari, ad annunciare, ad essere annunciatori. All'inizio però Gesù dice, il Signore Gesù inviò i dodici ordinando loro, non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Questa frase, quando l'ho letta, mi ha lasciato un po' così, un po' sconcertata, anche perché mi veniva in mente che proprio Gesù si era fermato al pozzo e aveva incontrato la samaritana. Proprio Gesù aveva avuto un atteggiamento di apertura verso tutti, anche verso i pagani. Sono andata a guardare un commento che dice così. Limitarsi alla casa di Israele fu valido durante il ministero terreno di Gesù, ma dopo la resurrezione furono abbattute le frontiere e questa sarebbe una prima spiegazione. L'altra potrebbe essere questa. La missione ai gentili era assai più facile perché il Vangelo aveva trovato fra essi un atteggiamento di apertura, mentre nel mondo giudaico era stato rigettato. Era quindi necessario insistere sull'urgenza di evangelizzare i giudei che, per le difficoltà ricordate, erano abbandonati. Quindi può avere questi due significati, questa frase di Gesù, questo invito di Gesù a preoccuparsi in quel momento preciso piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. L'altra cosa che mi colpisce è il mandato di Gesù: guarite gli infermi, risuscitati i morti, purificati i lebbrosi, scacciati i demoni, tutte cose che lui ha fatto durante la sua vita terrena. E quindi mi sono detta, veramente Gesù ha posto la sua fiducia negli apostoli e ha pensato che nella misura in cui loro si fossero affidati alla sua potenza, alla potenza di Dio Padre, sicuramente sarebbero stati in grado di fare tutto questo, cioè di fare le stesse cose che aveva fatto lui. E affidarsi vuol dire avere fiducia, quindi è un invito, secondo me, da parte di Gesù, un invito, una richiesta ai discepoli di avere fiducia, perché se c'era questa fiducia in lui, se c'è questa fiducia in lui, allora tutto è possibile, anche le guarigioni, addirittura risuscitare i morti, scacciare i demoni, tutte cose che forse facciamo bene a ricordare. perché a volte ci dimentichiamo che la potenza di Dio può agire in ciascuno e rendere capaci di fare così tanto, cioè nulla è impossibile a Dio. Se aveste fede quanto un granello di senape, direste a questo monte spostati e il monte si sposterebbe. Quindi Gesù parla proprio di una fiducia grande in Lui che poi rende capaci di fare cose grandi, di agire come ha agito Lui. L'altra frase bella è: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi non dimentichiamoci che tutto quello che ci è stato dato, i doni, i talenti, le capacità, i carismi, ditelo come volete, tutto quello che ci è stato donato in modo gratuito. E quindi come abbiamo ricevuto, così dobbiamo essere generosi nel dare, dobbiamo essere capaci a nostra volta di dare agli altri quello che gratuitamente abbiamo ricevuto. E di darlo senza, appunto, come diceva Marco, procurarci chissà che cosa, oro, argento, denaro, cinture, sacca da viaggio, tuniche, cioè di dare quello che possiamo, quello che abbiamo ricevuto dal Signore, ma di darlo gratuitamente, senza basarci sulla nostra forza, sulla nostra potenza, ma sulla forza e sulla potenza del Signore Gesù. Queste mi sembrano delle cose importanti che io sono riuscita a trarre da questo brano di Vangelo.
Gioia dentro il cuore, mentre andremo alla casa del Signore, io ti dirò: su di te sia pace, sulla strada che conduce verso il monte della croce della luce, io ti dirò: su di te sia pace, camminando fianco a fianco col sorriso asciuga il nostro pianto, io ti dirò: su di te sia pace, su di te sia pace, su di te, su di te sia pace.
E dopo questa pausa musicale riprendiamo da Radio Missione Francescana a commentare la liturgia della parola, in particolare il Vangelo di questa domenica dopo Pentecoste. Ci sono alcune indicazioni che Gesù impartisce agli apostoli nel mandarli in missione, che sono già stati elencati e in parte commentati. Ma alcune di queste indicazioni sono circostanziate, nel senso che non bisogna accoglierle e viverle alla lettera in modo pedissequo adesso, ma vanno un po' interpretate e calate nella nostra realtà storica. Mentre ci sono due centri di questo brano evangelico missionario che non hanno tempo né storia, nel senso che possono essere e devono essere accolti e poi vissuti così come sono. Il primo è già stato commentato diverse volte, è quello del donare gratuitamente perché abbiamo ricevuto in un modo gratuito. E l'altra indicazione è quella della pace. Oggi, in una conflittualità molto evidente, occorre proprio prendere contatto con Gesù per cercare di vivere nella pace e donare la pace. La pace non è semplicemente un'assenza di guerre, un armistizio, ma la pace è innanzitutto un dono che deriva dallo Spirito Santo. E allora noi abbiamo ricevuto questo dono della pace in modo gratuito e dobbiamo essere annunciatori di pace. Dobbiamo far fare la pace, dobbiamo far pace con noi stessi. Pace con Dio, pace tra di noi, accogliendo questo messaggio di comunione e di amore, perché noi staremo e vivremo la pace nella misura in cui accogliamo questa parola di Dio che ci salva, che è anche una parola di comunione, quindi di pace, di alleanza, di fraternità, di fratellanza, di chiesa, di comunità. Ecco, allora premeva evidenziare anche questo aspetto, questa indicazione. È importante, che non ha limiti di tempo, che non è soggetta a nessuna interpretazione, che dobbiamo vivere proprio così, come la troviamo scritta nel Vangelo di oggi e in altre parti del messaggio di Gesù.
Mi colpisce in questo Vangelo il fatto che Gesù, quando invita i discepoli all'annuncio, alla missione, non chiede di celebrare una bella liturgia, di fare un corso particolare, eccetera, eccetera, ma dice strada facendo. L'abbiamo già accennato negli interventi precedenti, questo tema, e mi colpisce proprio la quotidianità dell'annuncio, della missione. Quindi abbiamo già detto che la missione non è tanto, è uno stile soprattutto, ed è qualcosa che riguarda la nostra quotidianità, i nostri incontri, le cose che è qualcosa che possiamo fare, tra virgolette, facendo le cose quotidiane, quello che ci è chiesto e che tutti appunto possiamo fare. Questa semplicità della missione, che poi non è altro che la nostra vita cristiana giunta a pienezza, che si esprime, no? A prescindere da quello che facciamo, ma perché lo siamo, mi è venuto in mente proprio questa, al tema di, richiamandomi a questo tema della strada, un bellissimo libro che vi consiglio, di Madeleine Delbrel, Noi delle strade, e prendendolo in mano ho appunto ho letto un pezzettino di questo libro molto bello che richiama molto bene questo tema della strada, e così che appunto vorrei leggervelo, perché esprime nella sua semplicità e nella sua bellezza proprio questo tema dell'evangelizzazione a cui siamo chiamati tutti noi cristiani. Madeleine dice: c'è gente che Dio prende e mette da parte, ma ce n'è altra che egli lascia nella moltitudine, che non ritira dal mondo. E gente che fa un lavoro ordinario, che ha una famiglia ordinaria, o che vive un'ordinaria vita da celibe, gente che ha malattie ordinarie e lutti ordinari, gente che ha una casa ordinaria e vestiti ordinari, e la gente della vita ordinaria, gente che si incontra in una qualsiasi strada. Noi altri, gente della strada, crediamo con tutte le nostre forze che questa strada, che questo mondo dove Dio ci ha messi, è per noi il luogo della nostra santità. Noi crediamo che niente di necessario ci manca, perché se questo necessario ci mancasse, Dio ce lo avrebbe già dato.
Io volevo solo commentare brevemente la seconda lettura, che è della lettera di San Paolo ai Romani. Qui San Paolo ritorna ancora, come del resto faceva nella lettura di domenica scorsa, su quello che lui chiama il mistero di Israele, il mistero che consiste nel fatto che Israele non ha creduto a Gesù, che Israele non si è convertito. Ecco, questo per Paolo doveva proprio essere una sofferenza grande, no? Perché lui veniva da questo popolo, veniva dalla tradizione più autentica dell'ebraismo, amava questo popolo e la sua storia, e vedere che questo popolo non si convertiva doveva essere per lui un mistero e un dolore contemporaneamente, no? E la risposta che lui dà è: guardate alla fedeltà di Dio, no? Se Israele non si è convertito, un motivo ci deve essere, e nell'ottica della salvezza, nella capacità di Dio di scrivere diritto anche sulle righe storte, questa ostinazione di Israele deve avere un senso. Ecco, infatti dice: non voglio che ignorate, fratelli, questo mistero, no? Rivolgendosi ai pagani convertiti, perché non diventiate presuntuosi, perché dice Paolo: quando tutti i pagani si saranno convertiti, allora anche Israele sarà salvato, no? Cioè lui vede in questa ostinazione di Israele un modo, no, affinché i pagani si possano convertire più facilmente, ma poi ingelositi anche Israele si convertirà. Ecco, questa era l'interpretazione di Paolo. Ma al di là di questo, quello che piace, credo che ci deve far riflettere, è l'accento che lui mette sulla fedeltà di Dio che non può venire mai meno. Quindi l'infedeltà e il rifiuto di Israele sono solo parziali, come possono essere la nostra infedeltà e il nostro rifiuto, ma la fedeltà e la parola di Dio sono per sempre. Dice, quanto alla scelta, essi, gli ebrei, sono amati, infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Ecco, una cosa che ci fa appunto pensare, no? I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, quindi se noi possiamo sperimentare nella nostra vita momenti di infedeltà, momenti di incapacità a credere, momenti magari di rifiuto, come Israele che rifiutò, ecco, di fronte a questo i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Il dono della vita, la chiamata alla fede che abbiamo ricevuto nel battesimo, questi sono irrevocabili. Come dice Gesù in un passo del Vangelo, tutti quelli che mi hai dato, Padre, ecco, di questi nessuno voglio che vada perduto. Anche quelli che magari appunto rifiutano, sono infedeli. Ecco, nessuno andrà perduto perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili.
Il Vangelo continua dicendo: in qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. E poi ancora, entrando nella casa, rivolgete del saluto, se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Io ho pensato che l'ascolto, cioè l'ascoltare la parola dei discepoli, che poi è parola di Dio, vuol dire anche sperimentare da parte del popolo la pace. Ascoltare la parola di Dio per ciascuno di noi vuol dire sperimentare la pace interiore, la pace del cuore. Il non prestare ascolto automaticamente ci toglie da questa pace, ci fa rimanere fuori. Automaticamente noi non abbiamo più quella pace, quella serenità del cuore che invece ci dà l'ascolto della parola del Signore. Addirittura qua il Signore dice che se nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città che non ha ascoltato. Quindi queste parole che possono sembrare molto dure, molto, molto, molto dure, molto faticose, secondo me possono servirci per tenere conto di questo monito, cioè noi davvero dobbiamo imparare ad ascoltare la parola del Signore, dobbiamo imparare ad avere fede, ad avere fiducia, dobbiamo imparare a riconoscere la sua potenza sulla nostra vita e sulla vita dei nostri fratelli. Quindi io la leggerei più che come una minaccia, un invito davvero a tenere conto della parola del Signore, a tenere conto di quella pace che l'ascolto della sua parola dà. E anch'io volevo fare un piccolo riferimento alla seconda lettura, perché mi è piaciuto molto quella frase quando dice: da Sion uscirà il liberatore, egli toglierà le impietà di Giacobbe, e sarà questa la mia alleanza con loro, quando distruggerò i loro peccati. Mi è piaciuto tanto il pensiero che la potenza del Signore, l'amore del Signore, distrugge la nostra debolezza, l'annienta, cioè la distrugge. E quindi questo è un segno di grande speranza, di gioia anche, sapere che il Signore distrugge i nostri peccati, toglie quello che in noi c'è di male, c'è di negativo, c'è di sbagliato. Quindi chiedo al Signore di darci questa fiducia, di confidare nella sua bontà e nella sua misericordia. Bontà e misericordia che vengono risottolineate in questa lettura, nella seconda parte di questa lettura. Perché altra frase che mi è piaciuta molto è quella dove Paolo dice: essi sono amati a causa dei padri, infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Il Signore quindi mantiene quello che ha promesso. C'è questa fedeltà continua di Dio nei confronti dell'uomo, nonostante la debolezza e la fragilità dell'uomo, nonostante il peccato. Noi dobbiamo essere certi che questa chiamata di Dio è irrevocabile e che quello che Lui ha promesso addirittura ai nostri padri si attua ancora oggi per ciascuno di noi. fedeltà di Dio, Dio che è fedele fino alla fine, Dio che è fedele sempre nonostante la povertà e la debolezza dell'uomo. E l'altra bella frase è: anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Anche qua viene richiesto un atto di grande fiducia nella misericordia del Signore. Quindi, come diceva prima Marco, il Signore sa scrivere diritto anche sulle righe storte, e quindi non c'è niente che ci possa separare dal suo amore, dalla sua misericordia, dalla sua bontà. Ed è questa certezza nella sua misericordia, nel suo amore, che forse possono spingerci ad essere davvero fedeli, ad essere davvero a convertirci a questo amore, a questa misericordia, e quindi a sforzarci per quanto possiamo di seguire la parola del Signore, di dare fiducia a Lui, di dare fiducia in modo totale, per sperimentare appunto questo amore e questa misericordia, che sono grandi, che sono infiniti verso ogni creatura e quindi verso anche ciascuno di noi. Quindi il mio augurio è che giorno per giorno, attraverso appunto la parola del Signore, che ci dà forza, che ci dà fiducia, attraverso lo Spirito Santo che ci illumina, noi possiamo davvero sperimentare la grandezza della misericordia e dell'amore del Signore, ma non per sperimentarlo e basta, ma per poter a nostra volta corrispondere a questa misericordia, a questo amore, seguendo la sua parola, amando lui e amando i nostri fratelli. Con questi ultimi pensieri vi ringraziamo dell'ascolto, vi salutiamo. Ciao da Irene.
Ciao da Marco.
Angela.
E padre Gianni.